Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Colloqui costruttivi sui dazi. Parmenin rientra in Svizzera dopo la missione Lampo a Washington. Incontrato Lutling e il segretario al tesoro Bessent. I 25 anni dell'IRB, l'Istituto di Biomedicina di Bellinzona, guarda avanti e punta a diventare parte di un polo di ricerca nazionale sull'invecchiamento. In Gran Bretagna il premier Starmer costretto al rimpasto di governo. Nigel Farage chiude il congresso di Reform UK andando all'attacco dei Labour. Ora è ufficiale, Alex Formenton ritorna all'Lambrie, il canadese, dopo l'assoluzione per stupro, firma fino a fine dicembre con opzione per tutta la stagione. E dunque, verso le 10 di questa mattina, il vicepresidente della Confederazione Guy Parmelin è rientrato in Svizzera, a Berna, dal suo viaggio lampo a Washington. Ieri il consigliere federale a capo del Dipartimento Economia era volato a sorpresa negli Stati Uniti e al centro delle discussioni, lo sappiamo, c'è la controversia sui dazi doganali. Parmelin con sé portava una nuova offerta svizzera per tentare di ridurre appunto i dazi al 39% decisi dal presidente statunitense Trump. Michel Volonté, sei qui in studio con me, allora ti chiedo com'è andato l'incontro a Washington, che cosa sappiamo di questi colloqui tra Parmenin e l'amministrazione americana?
Sì, buongiorno. Beh, innanzitutto non si sa ancora molto. Dico subito che Parmelin non ha incontrato il presidente Trump e non ci sono annunci di nuovi accordi. Nella notte il consigliere federale Guy Parmelin ha scritto un messaggio sulla piattaforma X. Il ministro dell'economia ha descritto gli incontri, quindi al plurale, come costruttivi. Parmelin ha scritto che la Svizzera vede all'orizzonte una reale opportunità per entrambi i paesi e che la Svizzera si impegna ad approfondire i rapporti economici fra Svizzera e Stati Uniti. Oltre al testo, il consigliere federale ha pubblicato alcune fotografie, una della Casa Bianca, altra in cui stringe le mano ad esempio al segretario al commercio americano Howard Lutnick e una in cui Parmelin è con il segretario al tesoro Steve Bessent.
Ecco, appunto, si parlava di incontri al plurale. Quante persone ha incontrato il consigliere federale a Washington?
Guy Parmelin lo dice sempre nel messaggio su X, ha incontrato tre alti rappresentanti dell'amministrazione statunitense, Howard Lutnick, e questo lo sapevamo già ieri, che è, come detto, il segretario al commercio, è colui che prima dell'incontro con Parmelin a Bloomberg, all'emittente televisiva, si era detto poco ottimista in vista della visita di Parmelin. Lutnick è un fedelissimo di Trump e sta portando avanti una battaglia per far diminuire il costo dei farmaci negli Stati Uniti, anche se, ricordo, i farmaci non rientrano nel pacchetto dei dazi al 39% imposti alla Svizzera, ma insomma qui le pressioni ci sono e sono molto forti. Nella prima tornata di colloqui, quelli che erano culminati con la telefonata tra Donald Trump e la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter, la delegazione svizzera aveva portato avanti negoziati con Steve Bessent, il segretario al tesoro, un ex uomo di Wall Street considerato più moderato rispetto a Lutnick, che quindi Parmelin ha rincontrato, e ha parlato pure con il rappresentante per il commercio Jamison Greer.
Ecco, questa, diciamo, la lista, insomma, delle personalità che ha incontrato Parmelin, ma in sostanza si sa qualcosa di più di quello che è stato discusso?
La visita di Parmelin si è tenuta nella massima discrezione. Il Consiglio federale non vuole evidentemente compiere passi falsi dopo la telefonata di fine luglio tra Trump e Keller-Sutter, che sappiamo era finita male e che aveva portato i dazi al 39%. Si sa che i colloqui di ieri sono durati poco meno di 2 ore, che uscendo Parmelin a caldo ai giornalisti aveva commentato così. Sentiamo.
Monsieur Parmelin, comment ça s'est passé? Un petit mot?
C'est passé comme ça devait se passer.
È andata come doveva andare, il commento quindi a caldo sul posto di Parmelin. Più tardi Parmelin ha corretto un po' il tiro con il messaggio ufficiale su X, in cui ha parlato appunto di incontri costruttivi. Insomma, Giuseppe, qui siamo alle formulazioni diplomatiche ancora difficili da interpretare.
Sì, è difficile capire esattamente come sia andata. Grazie Michel Volonté per questa ricostruzione. Dunque, grande discrezione su questa nuova offerta che Parmelin ha recapitato a Washington. L'obiettivo, lo abbiamo detto, è quello di abbassare i dazi entro fine ottobre. Di cosa potrebbe trattarsi e in generale quanto è grave la situazione? Nel nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori si fa il punto proprio su questo. questo, su questa situazione complicata, con Bettina Müller e Alan Kramer, responsabile dell'attualità nazionale radio.
The problem with Switzerland, we have a $40 billion deficit, and that's a big deficit.
Ma si sa cosa gli Stati Uniti vogliono dalla Svizzera?
Si sa che Trump è molto fissato su questo deficit della bilancia commerciale, quei 40 miliardi che dicevo prima. Lui vuole che questo sparisca, gli dà fastidio perché gli dà l'impressione che se io vendo a te più soldi delle merci che tu vendi a me, alla fine io ho più soldi. E lui gli sembra di perdere quei soldi lì.
Adesso la Svizzera tenta di rilanciare i negoziati con una nuova offerta, però ufficialmente non si sa nulla.
Domenicale l'altro giorno ha scritto: è uno dei segreti meglio nascosti di Palazzo Federale di queste settimane. Si ipotizza, perché è trapelato, ma che conteranno poi sono i dettagli, maggiori acquisti di armi. O promettiamo agli Stati Uniti che compreremo direttamente da loro più fonti energetiche, gas liquido. Qualcuno ha detto: compriamo l'uranio direttamente lì senza farlo passare contabilmente dall'Europa come succede adesso, e così gli facciamo un favore. L'uranio è quello che serve nelle centrali nucleari. Poi ci sono altre cose che si potrebbero offrire. L'ultima speculazione è che promettiamo, come Svizzera, agli Stati Uniti che non introdurremo una tassa digitale, cioè quella tassa che da qualche anno si sta pensando, ipotizzando in più nazioni al mondo, su aziende come Google, Meta, che ha anche Instagram. Cioè, quindi la promessa di non introdurla potrebbe essere un elemento.
E questo era un estratto del podcast Il Mondo Là Fuori, che trovate su RSI Play e sulle altre piattaforme di podcast. Tra l'altro Guy Parmelin avrebbe dovuto partecipare alla cerimonia per i 25 anni dell'Istituto di Ricerca di Biomedicina di Bellinzona. L'istituto negli anni ha collezionato diversi successi scientifici ed è così diventato un fiore all'occhiello della ricerca non solo in Ticino. Le celebrazioni, i discorsi ufficiali per questo compleanno si sono conclusi poco fa, li ha seguiti per noi per Cavacioglu.
Sì, buongiorno, sono state spese tante parole buone, di elogio, e si è anche andati indietro nel tempo per ricordare com'è nato l'IRB 25 anni fa a Bellinzona. Senza darvi troppe cifre, dico solo che all'inizio c'erano 4 gruppi di ricerca, ora sono 13. I collaboratori erano in partenza una ventina, ora sono più di 100. La missione è sempre stata comunque la stessa, la ricerca per la salute umana, con una particolare attenzione all'immunologia, cioè al sistema del nostro corpo di difenderci da virus e batteri. Anche per questo l'istituto ha avuto un ruolo molto importante durante la pandemia da Covid. Si capisce quindi già da questo quanto l'IRB sia stato importante come istituto, e ancora lo sarà per la formazione e per attrarre gli studenti e i talenti e i ricercatori, non solo esteri ma anche ticinesi, per farli insomma anche ritornare in patria. Ricordiamoci inoltre che ha gettato le basi per avere una facoltà scientifica in Ticino. In termini di futuro, due parole sul fatto che anche l'edificio attuale, quello in cui mi trovo, non basta più e ne verrà costruito uno accanto, proprio qui accanto. Concludo con un doveroso accenno alle finanze. L'istituto attualmente può contare su contributi comunali, cantonali e dal 2008 anche dalla Confederazione. Proprio dalla Berna federale potrebbero arrivare nuovi finanziamenti, sì, perché si intende creare un polo di ricerca nazionale nell'ambito dello studio dell'invecchiamento. Un polo di cui farebbero parte l'Università della Svizzera Italiana, l'IRB appunto, l'Istituto Oncologico di Ricerca e l'ente ospedaliero cantonale in collaborazione con il Politecnico di Zurigo. Se alla fine dell'inverno verrà dato questo riconoscimento, la creazione di questo, diciamo, consorzio, ci saranno sì più fondi ma anche più visibilità e quindi ulteriori ricadute economiche. Insomma, l'Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona dopo 25 anni non vuole fermarsi, vuole continuare a crescere nella quantità ma soprattutto nella qualità della ricerca. Linea Comano.
Grazie Pervin Cavacioglu. RUAG, il gruppo di armamenti detenuto dalla Confederazione, dovrà mettere mano al portafoglio per fare chiarezza sul caso relativo a presunte vendite fraudolente. L'indagine, che si chiuderà entro fine anno, è stata affidata a uno studio legale di Zurigo e potrebbe costare oltre 10 milioni di franchi. Si tratta di una vasta inchiesta, ha confermato il presidente del Consiglio di Amministrazione, Jürg Röteli, a Radio SRF. Al centro della vicenda, ricordiamoci, è un ex dirigente dell'azienda sospettato di aver danneggiato RUAG per decine di milioni di franchi mediante transazioni poco chiare di pezzi di carri armati. Nel Regno Unito si è aperta una nuova crisi nel governo britannico di Keir Starmer dopo le dimissioni della vice premier Angela Rayner in seguito a uno scandalo legato alle tasse pagate sull'acquisto di una casa. Niente elezioni anticipate per ora, ma un rimpasto di governo, quello sì, c'è stato, anche se potrebbe non bastare. Ci racconta le ultime novità da Londra Giancarlo Ciccone.
Peccato che sia finita così. Con queste parole il premier Starmer ha commentato l'uscita di scena di Angela Rayner. Un colpo devastante per Starmer, perché Angela, vicina alla classe lavoratrice, era in grado di riconciliare nel partito l'ala sinistra, delusa dalle politiche restrittive del governo, che avrebbero tolto i sussidi ai poveri da un lato, ma aumentando anche gli oneri sociali, insomma le tasse agli imprenditori, bloccando così la crescita economica e gettando il paese in piena crisi. Ma non solo. Starmer non è riuscito a fermare il flusso della immigrazione clandestina attraverso la Manica, che in un anno di potere laburista ha superato la soglia psicologica di più di 50.000 immigrati illegali, provocando disordini e violenze di ogni genere. Ed ecco perché, a pochi minuti dalle dimissioni della Rayner, Starmer ha attuato un rimpasto tanto radicale quanto rapidissimo. Lo scopo? Riacquistare il controllo del partito in quello che lui sa bene che è l'ultima chance. Agli interni va Shabana Mahmood, musulmana, dura, competente, avrà il compito di fermare l'ondata degli immigrati clandestini. Agli esteri, Yvette Cooper cade in una fase globale di grande incertezza. Ucraina, Gaza, Trump. Retrocessione invece di David Lammy, che dagli esteri passa alla giustizia ma diventa vice di Starmer. Al tesoro per ora resta Rachel Reeves, che secondo il Financial Times ha sbagliato tutto, ma proprio tutto. Sono in molti a dubitare che questo rimescolamento di carte riesca a riportare in auge il Partito Laburista. Molti pensano che si tratta di un semplice riposizionamento di poltrone su un Titanic che affonda, sotto il vento fortissimo scatenato dal sovranista Nigel Farage, proprio ora a congresso con il suo partito Reform UK.
E dunque il leader di Reform UK, Nigel Farage, abbiamo sentito che cerca di approfittare della crisi laburista al congresso che si sta chiudendo a Birmingham. Farage, uomo della Brexit e alleato di Donald Trump, ha colto l'occasione per attaccare duramente Starmer, presentandosi come una forza di governo credibile. Sentiamo sempre da Londra Loretta Dal Pozzo.
Headed ever closer towards winning the next general election.
Così Nigel Farage ha galvanizzato i 10.000 delegati alla conferenza annuale di Reform UK, dicendo loro che il partito è più vicino che mai a vincere le prossime elezioni politiche. Farage ha condannato quella che ha definito una profonda crisi al numero 10 di Downing Street, sostenendo che il governo laburista è vulnerabile al collasso.
But in the middle of this meltdown of these two parties that have dominated for 100 years British politics.
Nel mezzo del caos e del crollo dei due partiti che hanno dominato per 100 anni la politica britannica, ha continuato, Reform è l'unico partito forte e capace di difendere gli interessi dei britannici. Spesso definito di estrema destra, Farage rifiuta questa etichetta in linea con il suo desiderio di essere un'alternativa conservatrice ai partiti politici tradizionali, il leader di un governo in attesa e non più soltanto un agitatore euroscettico. Il tema dell'immigrazione, suo cavallo di battaglia, ha dominato il congresso. Farage ha promesso di mettere fine alle traversate delle piccole imbarcazioni entro 2 settimane dall'insediamento. Reduce da un viaggio negli Stati Uniti dove si è detto ispirato dal movimento MAGA, lo slogan Make Britain Great Again era visibile nella sala del congresso. Dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di maggio, la tensione mediatica è cresciuta esponenzialmente per il suo partito, così come la sua popolarità. Sebbene goda ora del 31% dei consensi, molti cittadini rimangono scettici sulla sua capacità di governare. Il prossimo scrutinio nazionale è previsto solo nel 2029, lasciando a Reform UK tempo e terreno fertile per trasformare gli slogan in credibilità politica.
L'esercito israeliano ha chiesto l'evacuazione di Gaza City. Ai palestinesi è stato chiesto di sfollare verso una zona dichiarata umanitaria più a sud, vicino a Khan Yunis, in previsione di un assalto terrestre alla principale città della striscia. Dopo l'annuncio questa mattina del portavoce dell'esercito israeliano, l'ONU, che stima a 1 milione i residenti nella regione, ha avvertito che si rischia un disastro in caso di espansione dell'offensiva su Gaza City. L'esercito israeliano afferma di volerla conquistare per sconfiggere Hamas e liberare gli ostaggi ancora detenuti dopo 23 mesi di guerra. Un'altra guerra, la guerra civile in Sudan, un rapporto dell'ONU accusa entrambe le parti coinvolte di atrocità e crimini contro l'umanità, tra cui persecuzione e sterminio. Le Nazioni Unite chiamano in causa sia il governo militare di Khartoum che i ribelli delle forze di supporto rapido che hanno in mano la tormentata regione del Darfur, dove la situazione umanitaria si fa sempre più drammatica, come ci racconta Freddy Del Curatolo.
Una guerra di atrocità, questo è il titolo del rapporto presentato al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, redatto dalla Missione Internazionale Indipendente di Accertamento dei Fatti in Sudan. Un rapporto che fa luce sui crimini efferati contro i civili da parte di entrambi gli eserciti, quello governativo del presidente Abdel Fattah el-Burhan e quello dei ribelli delle forze di supporto rapido guidate dal suo ex vice Mohamed Dagalo, che da più di 2 anni portano avanti un conflitto che ha causato almeno 150.000 morti e 12 milioni di sfollati. L'ONU condanna anche la distruzione su vasta scala di infrastrutture essenziali per la sopravvivenza, tra cui centri medici, mercati e campi profughi. Entrambe le parti hanno deliberatamente preso di mira i civili con attacchi, esecuzioni sommarie, detenzioni arbitrarie, torture e trattamenti inumani. Non si tratta di tragedie accidentali, ma di strategie deliberate che costituiscono crimini di guerra, ha dichiarato il presidente della missione Mohamed Chande Othman. Le forze di supporto rapido inoltre sono chiamate in causa per schiavitù, stupri, sfollamento forzato e persecuzione per motivi etnici. Khartoum invece deve difendersi dalle accuse di Washington, che sostiene che durante la riconquista della capitale in mano ai ribelli l'esercito nazionale abbia usato armi chimiche e di conseguenza ha comminato pesanti sanzioni al paese africano. Le accuse di Washington sono infondate e costituiscono un ricatto politico, ha risposto in maniera decisa il governo sudanese. Intanto la situazione umanitaria nel Darfur si fa sempre più drammatica. Sulle montagne del Marra sono stati recuperati i corpi di 370 delle vittime della frana dei giorni scorsi, che secondo le organizzazioni di volontariato locali sarebbero più di 1.000. Gli aiuti sanitari faticano ad arrivare e l'unico mezzo per raggiungere i sopravvissuti e portare loro cibo e medicine sono gli asini, come testimoniano i reportage dell'Agenzia Umanitaria delle Nazioni Unite.
Una pagina culturale per chiudere viene considerato come uno dei capolavori dell'architettura razionalista tedesca ed è diventato il simbolo materiale della celebre scuola di arte applicata della Bauhaus e del suo concetto educativo aperto e moderno. Per tutto il fine settimana la città tedesca orientale di Dessau festeggia il 100° anniversario dall'inaugurazione della sede accademia progettata da Walter Gropius. Sentiamo la corrispondenza di Walter Raue.
La Bauhaus era stata fondata già nel 1919 a Weimar, ma solo dopo il suo trasferimento nella vicina città di Dessau nel 1925 divenne quello che di lì a poco l'avrebbe resa famosa in tutto il mondo, un'accademia di arte applicata interdisciplinare che sotto lo stesso tetto offriva corsi di design, architettura, tessitura, grafica, arte e teatro. Per l'Accademia, da lui fondata e diretta, l'architetto Walter Gropius progettò un edificio del tutto avveniristico per l'epoca, con una facciata in vetro e acciaio e uno stile funzionalista, trasparente e aperto, per facilitare e stimolare la comunicazione fra gli studenti. È a Dessau che, per la prima volta alla Bauhaus, venne anche istituito un dipartimento di architettura diretto dallo svizzero Hannes Meyer e successivamente da Mies van der Rohe. La Bauhaus aveva dovuto lasciare la città di Weimar per via delle crescenti ostilità da parte delle autorità politiche locali nei confronti del clima sperimentale, rivoluzionario e antigerarchico che vigeva all'Accademia. La città di Dessau si dimostrò più aperta nei confronti delle avanguardie artistiche dell'Accademia, che divenne ufficialmente riconosciuta come università di Stato. Nel 1932, tuttavia, su richiesta del sempre più influente movimento nazista, la Bauhaus fu costretta a cessare le sue attività anche a Dessau. Oggi l'edificio, ampiamente restaurato negli ultimi anni, ospita la Fondazione Bauhaus Dessau, che ha lo scopo di mantenere vive l'eredità dell'Accademia, le sue idee e i suoi sistemi didattici, ai quali fanno riferimento ancora oggi molte scuole di arte applicata un po' in tutto il mondo.
Grazie per averci seguito, vi lascio allo sport.